Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Disparità di trattamento, la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Kron. 3 giorni di maltrattamento da parte israeliana, queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sono a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Pochi passi avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti, Teheran sta trattando con l'Oman per consentire il passaggio delle sue petroliere dallo stretto di Hormuz. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. L'assistenza delle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. È la denuncia dei familiari delle vittime dell'incendio dell'autopostale di Kerzers, Canton Friburgo, che lamentano una disparità di trattamento rispetto alle vittime del rogo di Crans-Montana, con l'erogazione di aiuti nettamente inferiori. Le differenze dipendono dai cantoni, una situazione a cui la conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali vorrebbe mettere mano. I dettagli con Anna Valenti.
Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso da una telefonata che su quel bus c'era anche sua madre. Sopravvissuta, ma in stato critico, è stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Crans-Montana. Uguale il grado delle ferite riportate, diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Dopodiché, per ottenere ulteriore sostegno, la giovane e sua sorella hanno dovuto fare richiesta dell'aiuto a lungo termine, procedura che ha richiesto molta burocrazia e documenti da produrre, malgrado fosse chiaro che la degenza della loro madre sarebbe stata lunga e costosa. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Crans-Montana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi, come i 35 giorni di aiuto d'urgenza, che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, soprattutto sui minimi, così da garantire ovunque davvero la stessa protezione alle vittime.
Gli oltre 400 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante accoglienza subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono a Istanbul, atterrati nel pomeriggio, tra di loro anche alcuni cittadini svizzeri. Le loro testimonianze sono convergenti, sono stati trattati in maniera più violenta rispetto al passato. Sentiamo Paola Latorre.
Sono 8 gli attivisti svizzeri trattenuti e poi espulsi da Israele. 7 di loro sono dei rappresentanti politici. L'ottava è Anne Rocha, artista vaudese.
On s'est retrouvé sur le bateau prison quelques heures après et c'est là en fait que on va dire que l'enfer est un peu arrivé.
Ci siamo trovati su questa nave prigione ed è lì che è iniziato un po' l'inferno. Questa è la sua testimonianza ai microfoni di RTS, raccolta poco dopo il suo arrivo ad Istanbul in Turchia, dove sono stati evacuati gli attivisti della flottiglia.
Et là on vous laisse 2 nuits, 3 jours.
Abbiamo passato 2 notti e 3 giorni in container dove c'era un solo bagno per 200 persone. Una volta arrivati sulla nave siamo stati legati, buttati a terra, ci hanno sputato in faccia e gettato addosso dell'acqua. Ci sono state costole rotte e abbiamo già ricevuto 12 denunce di abusi sessuali. Anne Rocha era tra le persone inginocchiate e umiliate in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Siamo tutti sotto shock, credo che stiamo resistendo, siamo ancora molto uniti. Abbiamo un sostegno fantastico, ma quello che sta succedendo non è reale e non può continuare così. Anne Rocha lancia quindi un appello ai vari governi affinché si impegnino per cambiare la situazione a Gaza. Ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano durante un incontro previsto da tempo.
All'estero ora 5.000 soldati statunitensi supplementari verranno dispiegati in Polonia. Il presidente Donald Trump ha annunciato un cambio di strategia rispetto al Pentagono, che aveva annullato l'invio programmato da tempo di 4.000 uomini nel paese. La Polonia, lo ricordiamo, è il più importante sul fronte orientale della NATO. Trump ha giustificato la sua decisione sulla base delle buone relazioni con il presidente polacco Karol Nawrocki. La soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della NATO, Rutte. Non si sblocca la situazione a Hormuz. Stati Uniti e Iran appaiono ancora lontani da un'intesa, e questo nonostante gli sforzi diplomatici di questi giorni, sforzi condotti da diversi paesi. Facciamo il punto con Chiara Savi.
Toccherà al ministro degli interni di Islamabad, Naqvi, che in settimana ha già fatto la spola un paio di volte con l'Iran, discutere oggi con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un memorandum è sul tavolo, sostenuto anche da Qatar, altre monarchie del Golfo, Turchia ed Egitto. I vertici della Repubblica Islamica stanno esaminando il testo. Media iraniani parlano di alcune divergenze superate, ma che vanno fatti ancora passi in avanti. I nodi toccano sempre Hormuz, la questione nucleare, la gestione dello stock di uranio altamente arricchito. Su questo fronte la dirigenza iraniana sarebbe divisa su quali concessioni fare. C'è chi è disposto a discuterne, c'è invece chi vuole assolutamente mantenere le riserve sul proprio territorio, una sorta di assicurazione contro altri eventuali conflitti. E poi c'è Hormuz. Qui invece c'è unanimità, perché i vertici iraniani hanno compreso l'importanza strategica dello stretto, di cui vogliono continuare a mantenere il controllo, che rappresenta la vera vittoria del conflitto con Washington. Lo vogliamo aperto, libero, senza pedaggi, come prevede il diritto internazionale, ha dichiarato ancora ieri Donald Trump, affermando che il blocco americano va avanti e che provoca gravi danni finanziari a Teheran. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'Oman starebbe trattando con la Repubblica Islamica una sorta di metodo di pagamento per consentire alle sue imbarcazioni di attraversare in sicurezza le acque di Hormuz. Un segnale che non lascia presagire una riapertura totale, non controllata e a corto termine dello stretto.
In Francia la giustizia ha condannato la compagnia aerea Air France e il produttore Airbus per l'incidente aereo che nel 2009 costò la vita a 228 persone sul volo tra Rio de Janeiro e la capitale francese. La sentenza è arrivata in appello, in primo grado infatti le due aziende erano state assolte. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
È una condanna simbolica, ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France, che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo, la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225.000 euro, certo una cifra irrisoria, ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
E il y a des messages qui sont passés. Ça fera d'abord jurisprudence. Je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
Per l'avvocato delle parti civili, Alan Jakubowicz, si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo l'assoluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
Chiudiamo qui il radiogiornale. Buon proseguimento d'ascolto.